Talent Bay, episodio numero 7 con David Fumanelli. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Voglio dare un grande benvenuto a un talento dell'automobilismo italiano, David Fumanelli, classe 92. Negli anni scorsi si è distinto nei campionati di Formula 3, GP3 e nel prestigioso Blank Pen Sprint Series, per poi approdare al Renault Sport Trophy, che nel 2015 ha dominato per tutto l'anno, arrivando a vincere il campionato Endurance nella tappa sul circuito di Le Mans, dove ha fatto suonare l'inno di Mameli in casa dei francesi. Oggi David racconta su Talent Bay qual è stato il percorso che l'ha portato a diventare un pilota professionista. E quindi grazie David e benvenuto.
Grazie a te Valerio di avermi invitato qui.
E allora David, da bambino volevo chiederti, hai sempre saputo che avresti fatto il pilota?
Ma in verità no, perché è una passione che mi è esplosa relativamente tardi, anche perché ho incominciato abbastanza tardi rispetto alla maggior parte dei piloti, perché in famiglia non ho mai avuto nessuno che arrivava dal mondo delle corse e quindi per caso, siccome era un periodo che mi piaceva tantissimo andare sui kart a noleggio, ho conosciuto insieme a mio padre un team manager di una squadra di kart che mi ha invitato a fare delle prove quando avevo 13 anni e appena sono salito su un kart e ho fatto i primi test è stata subito amore a prima vista e da lì ho cominciato un po' a correre in kart a livello nazionale e poi subito intorno ai 15 anni ho iniziato a provare delle monoposto e mi sono subito trovato molto bene. Da lì poi diciamo che è partito un po' tutto il mio percorso, quindi si può quasi dire che è iniziata quasi per gioco e per caso e è poi finita per diventare la mia passione, anche il mio lavoro.
Bellissimo, quindi anche se non avevi in casa necessariamente in famiglia qualcuno che proveniva da quel mondo, sei riuscito a trovare la tua strada e a sfruttare al meglio la tua passione. Ora vediamo bene i tuoi passaggi e il tuo percorso, però volevo chiederti qual è stato il momento di massima soddisfazione al momento nella tua carriera o la tua vittoria più bella?
Allora, diciamo che una delle mie annate migliori, anche sia a livello anche mio personale, professionale che sportivo, è stata quella del 2012, il mio primo anno in GP3, perché è stata la prima volta che ho gareggiato in un campionato a livello internazionale di altissimo livello e in più l'ho fatto al di fuori dall'Italia, perché ho corso per l'Arden Motorsport, che è una squadra che tra l'altro è di proprietà di Christian Horner e Mark Webber, che è team manager e pilota Red Bull di Formula 1, e quindi mi sono confrontato con un ambiente che prima non conoscevo perché avevo sempre corso con squadre italiane, quindi anche a livello personale è stata una grande esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo come pilota e anche come persona. È stato un grande anno perché al debutto mi sono tolto delle belle soddisfazioni come il podio a Valencia Street subito alla seconda gara, poi ho sfiorato anche il podio a Monte Carlo dove ho fatto quarto, dove però sono stato comunque uno dei più veloci per tutto il weekend, quindi è stata veramente una bella annata.
Lo citavi un attimo fa, nel 2012 appunto nel campionato di GP3 hai corso sul storico prestigioso circuito di Monte Carlo. Com'è stato andare in pista in quel circuito così particolare e che sensazioni hai avuto?
Ma è stato incredibile perché noi praticamente nel paddock alloggiavamo in fondo alla città dove c'è lo stadio e quindi per arrivare all'inizio della sessione dovevamo con le macchine attraversare praticamente mezza città, fare un giro di pista e poi schierarci in pit lane. E mi ricordo ancora che il primo giro di pista fatto con le gomme da trasporto, quindi fatto proprio anche molto piano, non mi sembrava vero perché fino all'altro ieri avevo visto questo circuito mitico solo in televisione, mi ci trovavo invece su una monoposto io direttamente dove avevo prima visto tantissime gare di Formula 1, quindi è stata veramente un'emozione incredibile.
Nel 2014 ti sei classificato al secondo posto del campionato Blank Pen GT Series e sei stato compagno di Alex Zanardi alla guida della BMW Z4 GT3. Com'è stato stare a contatto con lui da vicino e cosa hai imparato da lui sportivamente e umanamente?
Beh, anche il 2014 è stata un'annata bellissima perché è stato il mio debutto in GT e l'ho fatto con una struttura molto professionale come quella di BMW e di Royal Motorsport. Ho avuto anche la fortuna appunto di avere come compagno Alex, che sia a livello sportivo ma soprattutto umano è stata un'esperienza incredibile soltanto conoscerlo, perché è una persona, beh, come la sua storia ci ha insegnato, con una forza di volontà incredibile, un senso anche di competizione, di ricerca della perfezione allucinante. e mi ha insegnato veramente tanto, anche come prendere le corse in modo molto, diciamo, molto filosofico e sportivo allo stesso tempo, nel senso che è uno che vive veramente la vita a pieno, e per lui le corse sono veramente ancora una gioia, un divertimento, come se avesse ancora 18 anni, e veramente, è stata veramente una grande fortuna averlo nel box insieme a me.
Riesci ad applicare poi ancora oggi quegli insegnamenti, ad esempio questo approccio filosofico alle corse, del mantenere il divertimento e l'entusiasmo che si ha all'inizio?
Sì, diciamo che negli ultimi anni sto cercando ancora di più di avere questo approccio, perché soprattutto all'inizio della carriera, siccome dipendi anche molto dai tuoi risultati, c'è tanta pressione, capita anche che uno se la metta addosso da solo, e ultimamente invece sto cercando di divertirmi un po' di più e di cogliere veramente l'essenza del motorsport, nel senso, sono qui a fare la mia gara, do il massimo e cerco di divertirmi, e vedo che comunque dà i suoi frutti. Nel senso che un po' di pressione è corretta mettersela, ma a volte quando si esagera, a volte diventa un fardello un po' pesante.
Mi piacerebbe potermi ricordare la ricerca specifica, così da poterla citare, però non è così, però mi ricordo l'estratto, l'esito di quella ricerca, che in sostanza diceva che nello sport gli atleti tendono a dare il meglio, ad avere risultati migliori, quando chiaramente alla preparazione che c'è dietro, quella è la base per tutti, però riescono a mantenere una fluidità, una tranquillità e il divertimento di partecipare a quella competizione.
Esatto.
Questo fa la differenza tra chi ha l'ossessione del dover vincere e magari è bravo tanto quanto l'altro, e chi invece si sa che deve vincere, sa che è bravo, sa che è forte, però mantiene questa tranquillità e il divertimento. E chi riesce a farlo, alla fine la ricerca dimostrava che ottiene risultati migliori.
Sì, no, corretto, giustissimo.
Dal 2009 al 2013 hai corso nei campionati di European Open di Formula 3, dove ti sei messo in luce sui circuiti più importanti di tutta Europa, concludendo nel 2011 al secondo posto come vice campione, per poi fare il salto più importante a livello internazionale nella GP3, come dicevamo prima, che corre negli stessi weekend della Formula 1, e sono le categorie che possono fare da apripista per un passaggio poi in GP2 nella stessa Formula 1. Com'è stata la tua esperienza in questi campionati e che prospettiva ti ha portato ad avere nei confronti della Formula 1?
Beh, allora, l'esperienza di Formula 3 per me è stata fondamentale, perché in generale è una macchina che insegna tantissimo, quindi mi è servita soprattutto all'inizio, non avendo un background kartistico importante, comunque non essendo uno di quei piloti che è cresciuto, diciamo, quasi programmato step by step, aveva già la carriera spianata. Soprattutto i primi 2 anni mi è servito per fare la mia esperienza personale, affinare la mia tecnica di guida, quindi anche i risultati all'inizio ci sono stati un po' sprazzi, per poi dal terzo anno in poi arrivare comunque a dei risultati ottimi, come già nel 2010 e nel 2011 con pole, vittorie e podi, per poi concludere come vicecampione nel 2011. Ed è stato bellissimo, perché come macchina la Formula 3 mi è rimasta proprio nel cuore, perché da guidare è una delle più divertenti, belle e anche sofisticate, perché è una macchina molto piccola che però a livello aerodinamico è molto molto sofisticata, ed è quella che come velocità in curva si avvicina quasi di più a una Formula 1. Diciamo che lì è stato proprio l'inizio del mio percorso delle formule, che poi è sfociato in GP3. In quel periodo ancora stavo cercando di costruire un cammino che potesse poi portare alla massima serie, dove poi però, diciamo, nel 2013 mi sono reso conto essere abbastanza complicato per una serie di fattori che non dipendono soltanto né dal pilota né dalle proprie capacità, ma comprendono una serie di fattori economici, politici, che era dura trovare in quel momento, e per questo poi ho scelto di deviare le corse Gran Turismo per poter avere una carriera da professionista anche un po' più longeva nell'arco degli anni.
Quando parlavi del percorso strutturato che magari hanno altri piloti che possono avere i genitori o la famiglia che già fa parte del mondo delle corse, credi che sia quello lo standard, diciamo, del pilota, e tu sei un'eccezione, o è un mondo abbastanza aperto e quindi anche chi non necessariamente aveva genitori che correvano può accedere e portare avanti una carriera?
Ma diciamo che è possibile, però è ovviamente un po' più complicato, perché ci sono certi nomi nel motorsport, o figli d'arte, oppure i cosiddetti nomi pesanti, che già dal kart si creano comunque una certa nomea, e che quindi davanti a loro hanno già o un manager che li supporta, o comunque una strada già ben definita, una scala scaletta ben precisa da seguire, che ovviamente iniziano a correre con un sacco di chilometri di test, sempre con le squadre migliori, e quindi hanno, diciamo, un percorso, poi anche giustamente, perché magari sono anche ovviamente più meritevoli, hanno, diciamo, un percorso un pochino più agevolato rispetto ad altri. Io, non facendo parte né di una famiglia di corse né avendo appunto avuto un background kartistico che mi permettesse di essermi fatto un nome precedentemente alle corse in monoposto, i primi anni, diciamo, sono dovuto un po' emergere a gomitate per poi andare avanti. Però diciamo che sì, è un mondo abbastanza complicato da un certo punto di vista, però ovviamente se alla base ci sono i risultati del talento, in qualche modo si riesce a venire fuori.
Quindi ancora una volta complimenti David, ti sei reso onore con i risultati e hai saputo esprimere il tuo talento, la tua passione, a prescindere da quali fossero le circostanze di partenza, quindi un grande complimento. Qual è il circuito più bello su cui ti piace correre e cosa ha di speciale per te?
Allora, uno dei più belli in assoluto è Spa-Francorchamps in Belgio, che a detta di tutti i piloti comunque un circuito incredibile, sia per la sua famosissima curva Rouge, che è quella curva in salita da fare piena, cieca, che è molto suggestiva, e con un certo tipo di macchina anche molto molto impegnativa. Arrivare a farla piena richiede, oltre che una buona tecnica, anche un buon coraggio. Però un circuito che in molti non considerano, che soprattutto quando correvo in Formula 3 mi è rimasto nel cuore, Manicourt in Francia, che è un circuito molto particolare in cui mi sono sempre trovato molto bene, e purtroppo è anni che non vado a correrci, però come disegno sì, è forse uno dei miei preferiti in assoluto.
Dall'anno scorso, dal 2015, partecipi al campionato europeo Renault Sport 01. La vettura è stupenda, io l'ho vista su internet, una monoscocca interamente in carbonio con il motore biturbo della GTR Nismo 3005 da 560 cavalli, un sistema aerodinamico impressionante, freni in carbonio con prestazioni simili al DTM. Cosa vuoi raccontarci di questa vettura e com'è guidarla a differenza delle GP3 o delle monoposto o delle GT che avevi guidato in passato?
Sì, è una macchina incredibile, già la prima volta che ho avuto l'occasione di provarla mi sono subito reso conto di quanto fosse bella da guidare. Io la colloco proprio a metà strada tra una monoposto e una GT3 classica, perché ovviamente ha il peso e l'ingombro di una GT3, ma il feeling che dà al pilota è quasi quello di una monoposto, perché avendo questa monoscocca in carbonio è molto diretta col volante, molto rigida, ha un'ottima aerodinamica, quindi nei curvoni più veloci si riesce a fare delle percorrenze più elevate, e in più grazie ai freni in carbonio anche le staccate sono molto simili a quelle di una monoposto, quindi molto ritardate. È veramente molto molto bella, impegnativa da guidare perché le velocità sono maggiori, però diciamo che mi trovo molto bene, anche meglio rispetto a una GT3, perché appunto mi ricorda un po' più lo stile di guida di una Formula.
Le velocità sono maggiori delle GT3, ma anche delle monoposto, o le monoposto sono le più veloci?
No, in curva il monoposto è impareggiabile sia per il peso, perché comunque parliamo di monoposto che pesano 500 kg a discapito di l'RS01 che pesa 1100 kg, quindi più del doppio, e in più l'aerodinamica di una monoposto è ancora un po' più sviluppata, quindi si riescono veramente a percorrere curvoni in pieno ad altissime velocità, che in GT invece diventano curve impegnative con frenata e anche scalata, quindi ancora lì in curva c'è tanta differenza.
Nel 2015 hai dominato il campionato Endurance del Renault Sport Trophy e sei arrivato a vincere proprio a Le Mans, facendo appunto suonare l'inno di Mameli, come dicevamo nell'introduzione, davanti a tutti i francesi. Cosa hai provato in quel momento?
Ma è stato bellissimo, perché io non ero mai stato neanche a Le Mans, quindi per me e anche per il team era un circuito completamente nuovo, non avevamo nessun tipo di dati. E abbiamo subito messo in pista una macchina con un setup ottimale, siamo riusciti a praticamente dominare tutto il weekend, dalle libere alle qualifiche alla gara, e è stata veramente un'emozione, sia perché vincere su un circuito storico di quel genere, dove comunque tra l'altro si è appena anche svolta la 24 ore di Le Mans questo fine settimana, e in più farlo per un italiano anche in casa dei francesi su una macchina francese ha avuto un significato particolare, e in più è la gara che mi ha permesso di rientrare anche in gioco per la lotta anche alla classifica elite, quella singola riservata ai pro, e quindi è stato veramente un weekend speciale, sicuramente il mio preferito dell'anno scorso.
Complimenti Davide, grazie per aver tenuto alto il buon nome dell'Italia anche in terra francese. Qual è il pilota che ti ha ispirato di più in carriera o prima, magari quando ancora non correvi?
Ma non è un pilota delle quattro ruote, ma uno delle due, che è Rossi, che è il mio idolo assoluto. Lo seguo appena posso sempre, perché sono veramente un suo fan sfegatato e l'ho sempre preso come esempio per il suo approccio alle corse, quindi questo modo, come dicevo prima, di divertirsi innanzitutto sulla moto e comunque di farlo con dei risultati incredibili, anche con un modo di comunicare con la gente diverso da chiunque. È stato anche un precursore sicuramente di questo, e ora soprattutto anche per i risultati che sta continuando ad ottenere, nonostante non sia più giovanissimo, e la dedizione che dedica per perfezionare sempre di più il suo stile di guida per i tempi che cambiano, la trovo una cosa incredibile.
Siamo in due, sono anch'io un grandissimo fan di Valerio Rossi. Come alleni la mente per reggere la pressione il giorno della gara e rimanere concentrato? Quanto è importante secondo te mantenere la mentalità giusta?
È molto importante, perché nelle corse è molto dura anche a livello fisico, ma soprattutto bisogna lavorare tanto a livello mentale. Io nei primi anni di corse, fino diciamo al 2013, ho collaborato con alcuni centri di preparazione specifica per i piloti, come Formula Medicine a Viareggio e anche il Driver Program Center a Forlì, dove oltre alla parte fisica si lavorava molto anche insieme a degli psicologi sportivi sulla mentalità, sul training autogeno, sulla focalizzazione della prestazione. E ultimamente non sto più direttamente andando in questi tipi di centri, perché comunque ho accumulato un bagaglio di esperienza e ora riesco, diciamo, ad autogestirmi e a mettere, diciamo, in pratica i consigli e gli esercizi che ho sviluppato in quegli anni. E quindi prima di una gara, siccome io soffro particolarmente la tensione prequalifica, siccome è uno dei momenti chiave del weekend, cerco sempre di scaricare un po' la tensione, che, diciamo, se eccessiva non fa mai bene, quindi cerco di rilassarmi un po', focalizzarmi principalmente sul gesto tecnico. Spesso, proprio mentre vengo legato in macchina ad occhi chiusi, ripercorro un giro ideale del circuito, in modo da avere bene chiaro in mente quali sono i punti su cui concentrarmi, dove magari devo migliorare in alcune curve, in modo che poi quando entro in pista ho già, diciamo, la mia scaletta pronta in testa per attaccare il giro da qualifica.
Io sono davvero interessato in modo particolare all'aspetto mentale, ed è una domanda che faccio spesso agli intervistati su Talent Bay. Quindi, quando mi parlavi del training autogeno e degli esercizi di focalizzazione, ne ho sentito parlare, chiaramente ho una vaga idea di quello che intendi. Ad esempio nello sci si vedono, no? Gli sciatori prima di iniziare la loro gara, che mentalmente ripercorrono le curve muovendosi anche con la testa e con le mani. C'è qualcos'altro che magari puoi dirti su quello che ti hanno insegnato questi psicologi sportivi, oltre al training autogeno, se magari puoi spiegare un po' meglio cos'è quello, e alla focalizzazione, quindi la visualizzazione dell'intero circuito prima di iniziare la gara?
Sì, allora, le tecniche principali che si utilizzano sono le visualizzazioni, perché degli studi proprio hanno provato che, prendendo anche degli atleti, l'hanno fatto con dei sollevatori di peso, li hanno fatti uno allenare realmente per un mese intero con un determinato peso, e uno l'hanno fatto soltanto allenare con visualizzazioni. Quindi lui si metteva e visualizzava se stesso alzare un determinato peso, e poi hanno preso una terza persona che invece non si è allenata per niente. E la cosa sconvolgente è che la persona che non si è allenata ma ha visualizzato riusciva ad avvicinarsi tantissimo alla prestazione di quello che invece si era allenato realmente, a discapito di quello che proprio non aveva allenato neanche le visualizzazioni. Quindi è stato provato scientificamente che visualizzare un gesto atletico, un gesto tecnico, aiuta anche a memorizzarlo come memoria muscolare, e quindi a renderti più pronto nel momento dello sforzo del gesto tecnico. E quindi soprattutto si lavora su questo. In più lavorano anche molto sulla capacità di multitasking, quindi ora che la tecnologia ci permette di usare dei simulatori di guida, vengono usati alcuni programmi che durante la guida al simulatore si impegnano in altre mansioni, come possono essere dei calcoli matematici, delle risposte da dare, della scelta dei colori. E quindi mentre tu stai guidando ti abitui a dover fare più cose contemporaneamente, in modo che poi quando ti trovi realmente in una gara dove magari hai da gestire quello dietro che ti sta attaccando, le gomme che si stanno degradando, magari inizia a piovere, tu riesci ad essere un po' più padrone della situazione ed andare a diciamo mentalmente fare più cose contemporaneamente.
Sì, quindi davvero una grande importanza che riveste la mentalità e l'allenamento mentale. Tornando invece all'aspetto fisico, quanto è importante la preparazione fisica e qual è il programma di allenamento di un pilota professionista?
Allora, fino al monoposto è molto duro. Se si corre a un certo livello bisogna a un certo punto dedicarsi esclusivamente a quello, perché non sembra, ma guidare una monoposto richiede un'intensità fisica esagerata sia a livello cardiaco che a livello muscolare, soprattutto dei muscoli della schiena, del collo e delle spalle, perché comunque le macchine non hanno servosterzo, anche banalmente il freno non è servoassistito, quindi nelle gare molto lunghe, siccome bisogna con i freni moderni, con l'aerodinamica che c'è oggi, frenare veramente in modo molto molto prepotente è allenare moltissimo la gamba sinistra, e quindi collo, schiena e braccia, e a livello cardiaco è fondamentale avere una preparazione corretta. Nelle GT invece la preparazione cambia leggermente, nel senso che a livello muscolare è meno impegnativa, però a livello cardiaco è molto più stressante, perché la macchina essendo chiusa, soprattutto d'estate, si raggiungono delle temperature interne altissime, addirittura 70 gradi nelle gare più calde, e quindi è come praticamente fare una cyclette in sauna per 40-50 minuti. Quindi bisogna allenare il corpo a sopportazione del caldo, alla tenuta del respiro e dei battiti alti, perché comunque il battito è sempre altissimo durante la gara, soprattutto quando fa tanto caldo, e quindi tanta corsa, tanto anche nuoto, magari cercare di fare anche degli esercizi in sauna, soprattutto nell'estate, per abituare il corpo a queste temperature. E quindi sì, c'è una preparazione dietro abbastanza importante.
E per questo hai un trainer, un coach che ti segue durante il campionato, o arrivato a questo momento sai quali sono gli esercizi che devi fare, li fai in autonomia?
Ma ho avuto un preparatore per praticamente tutti gli anni della mia carriera, adesso è da 2 anni che un po' come per il discorso mentale, avendo ormai appreso qual è la preparazione da seguire, riesco a gestirla autonomamente, e nelle gare più impegnative magari vengo seguito da un fisioterapista per cercare di rimettermi in sesto tra una sessione e l'altra, a livello soprattutto di schiena e collo, anche perché ho avuto un grosso incidente nel 2008 in cui mi ero rotto 2 vertebre, e quindi da quel punto di vista devo sempre fare anche un po' di ginnastica particolare per mantenere la fascia delle vertebre fratturate abbastanza compatta a livello muscolare, e quindi vado regolarmente anche da un osteopata che mi cura questo aspetto. Però per quanto riguarda la gestione in pista e a casa, negli ultimi 2 anni sono autonomo.
Hai parlato poco fa di un incidente importante che hai fatto, innanzitutto sono felice che si sia risolto per il meglio. Tu fai uno sport pericoloso, pensi mai alla paura e come la gestisci?
Allora, onestamente, se si pensa mentre si guida alle conseguenze che possono capitare uscendo in una determinata curva, qualsiasi cosa, è finita, nel senso che non si riesce più a fare quello che si sta facendo al meglio, e quindi no, normalmente non ci penso. Devo ammettere che onestamente con il passare degli anni ho avuto un po' più una presa di coscienza, nel senso che da quando avevo 15, 16, 17 anni proprio non mi passava nemmeno per la ticabra del cervello che potesse succedere qualcosa. Mentre adesso magari a sangue freddo, ripensando ad alcune situazioni, penso, cavolo, lì magari poteva succedere questo, quest'altro, però durante il weekend o comunque durante la gara o le sessioni di test, qualifiche o libere, non penso nient'altro che alla pista, alla macchina, al gesto tecnico, a nient'altro.
Cosa cambia sostanzialmente nella guida con le monoposto a ruote scoperte a quella con le vetture GT a ruote coperte, che spesso nel caso della Renault Sport Trophy no, però nel caso del campionato precedente sono auto di serie poi preparate per la pista?
La velocità di esecuzione di tutto quello che accade, diciamo, nel senso che in monoposto succede tutto al triplo della velocità. nel senso che magari in GT stacchi ai 130 metri, in monoposto stacchi 70, quindi il tempo di inserimento di sterzata, di scalata, di frenata deve essere velocizzato al doppio, se non al triplo della velocità, e quindi accade, diciamo, tutto più in fretta, e quindi ci si abitua. Per questo spesso i formulisti che poi passano in GT vanno molto forte, perché sono abituati a gestire delle velocità, non tanto in curva, ma proprio velocità anche di pensiero molto più elevate, quindi con una macchina che è molto più lenta in risposta e ti permette una, diciamo, anche delle velocità di esecuzione, dei gesti tecnici più rilassati, si riesce a gestire meglio tutto. Quindi è soprattutto in questa differenza di velocità dei due mezzi.
E nella Renault Sport Trophy che guidi adesso, quando sei in pista, in gara, quali sono i comandi, i controlli su cui puoi agire dal volante o lateralmente? Tu hai modo di modificare qualche impostazione della vettura? Cos'è che puoi fare?
Sì, beh, noi abbiamo un volante multifunzione che va tramite alcuni bottoni e rotelle a settare diversi parametri della macchina. L'RS01 in particolare, essendo comunque una macchina con tantissima potenza, con un certo peso e certi freni, ha sia un canale ABS che traction control, quindi sul volante abbiamo queste due rotelle in cui abbiamo diversi canali di mappature per entrambi i dispositivi, e durante la gara, sia in base all'usura delle gomme sia in base anche al grip che troviamo in pista, se la pista è completamente asciutta, umida o bagnata, andiamo a regolare questi valori. In più siamo sempre in continuo contatto radio con il box, quindi abbiamo anche un pulsante radio per comunicare con il nostro capo meccanico ed ingegnere, e in più abbiamo tutti i vari dispositivi di, diciamo, di sicurezza della macchina, anche di dispositivi di aiuto come tergicristallo, luci per la pioggia, luci in generale, abbaglianti per magari segnalare alla macchina davanti di spostarsi se si è in qualifica, per dire, in un giro veloce. Quindi sì, ci sono un po' di bottoni da imparare, insomma.
Immagino, poi da gestire durante, quando magari si è lanciati a 200 all'ora in un rettilineo e hai tre macchine davanti e una dietro, non deve essere la cosa più facile del mondo, e sicuramente ti tornano utili gli esercizi di multitasking che facevi al simulatore. Qual è il budget, indicativamente, il budget necessario per partecipare a un campionato con un team privato? Quindi se magari un ascoltatore in questo momento ha avuto un discreto trascorso con i go-kart e sta pensando di fare un po' più sul serio, di quali cifre si parla e come si possono reperire eventualmente se non si ha questa disponibilità?
Allora, diciamo che nel passaggio dal kart alle formule, per i primi anni, parlando di campionati, diciamo, di ingresso come possono essere Formula Renault o Formula 4, siamo intorno a budget che vanno dai 200 ai 300 mila euro, per poi andare a salire, diciamo, in maniera abbastanza importante per Formula 3, GP3 e GP2, praticamente fino ad arrivare a quasi 1,5 milioni per la GP2. Nei GT invece il discorso è diverso, perché correndo in coppia la macchina ha un costo vettura abbastanza elevato, che però viene quindi diviso. Quindi si riescono a fare campionati con budget ridotti rispetto alle formule, quindi già con magari 130-140 mila euro si possono partecipare a campionati GT nazionali, per poi arrivare magari a campionati internazionali un po' più impegnativi su piste anche più importanti, fino ai 250-300 mila euro. Quindi, diciamo, purtroppo il motorsport si sa è uno sport molto costoso, quindi bisogna cercare sin dei primi anni di strutturare una ricerca sponsor abbastanza mirata, per cercare comunque qualcuno che finanzi la propria carriera, per poi tramite i propri risultati arrivare a, per dire nel caso del GT, ad essere preso come pilota ufficiale di una casa, e quindi a quel punto messo a correre dove la casa ritenga necessario.
E queste cifre che hai, di cui hai parlato, includono tutto, quindi anche, ad esempio, immagino ci sia una grande componente di logistica, perché campionati europei spostano un team, le vetture, le persone in tutta Europa per ogni tappa. Queste cifre che hai detto includono anche la parte logistica?
Sì, esatto, includono la parte logistica del team, e poi in base al contratto anche che si ha, questo dipende anche un po' dalle squadre, da come operano normalmente, però può sia comprendere anche la logistica del pilota, altrimenti quella potrebbe anche essere a parte, dipende anche un po' da che squadra, diciamo, da quello che decide la squadra, da come stipulano i contratti normalmente, però mediamente è inclusa anche la logistica.
Qual è la velocità massima che hai mai raggiunto alla guida e come ti sei sentito in quel momento?
La velocità massima l'ho raggiunta in GP3 a Monza in scia, in gara, ho raggiunto i 305 all'ora e è stato abbastanza particolare perché era una vettura che normalmente è per tutto l'arco della stagione sulle piste in cui si correva avevamo raggiunto massimo i 280, solo che a Monza, avendo tutto il carico aerodinamico al minimo per sfruttare i rettilini e avendo preso una scia incredibile della vettura davanti, poi dopo la gara siamo andati a vedere in telemetria, abbiamo visto questo 305 che mi aveva colpito molto ed è stato paradossalmente l'unica volta con una macchina da corsa che ho superato i 300 all'ora, perché spesso i circuiti in cui si corre difficilmente permettono di arrivare a certe velocità, nonostante la macchina potenzialmente riesca a farlo, però comunque si parla sempre di rettilini massimo di 900, un chilometro e uno di lunghezza, quindi è abbastanza difficile poi arrivare al massimo potenziale della macchina, però mi ricordo che è stata una bella sensazione.
Sì, senti un'emozione particolare quando arrivi a quelle velocità, o comunque un pilota è abituato a, insomma, normalizza la velocità e quindi non ha più un'emozione particolare?
Beh, la velocità del rettilineo onestamente non si percepisce molto, nel senso che quando si corre i 250, i 290 sul rettilineo quasi non si percepiscono, nel senso non si avverte quasi differenza. Anche a 300 all'ora visivamente non si ha la sensazione di dire urca quanto sto andando veloce, è più la velocità in curva, è più magari i punti di staccata, le velocità di percorrenza delle curve veloci che lì ti danno veramente l'idea della tenuta, della velocità che stai avendo. Quasi i rettilini sono quasi una pausa tra una curva e un'altra dopo un po' per un pilota.
Per un pilota è fondamentale avere una conoscenza tecnica della macchina, delle sue componenti, del motore, delle gomme, dei freni e così via, o è giusto che ne abbia una certa conoscenza, però sono poi gli ingegneri, insomma, che sviluppano il tutto e non è necessario che lui sia così preparato anche sull'aspetto tecnico?
No, non è fondamentale, nel senso che non è che sia richiesto per forza, ma è molto meglio, nel senso che fa anche la differenza poi nella carriera, nel rapporto con un ingegnere, nel rapporto con un team, o soprattutto quando magari si cerca di diventare professionisti in GT, se si è, diciamo, anche i cosiddetti piloti collaudatori, che quindi oltre a sentire bene la macchina ed essere bravi a far capire all'ingegnere cosa sta accadendo e cosa succede alla dinamica della vettura, il fatto di conoscere anche meccanicamente come funziona una macchina, sia a livello motoristico ma soprattutto a livello meccanico e dinamico, fa tanto, perché si riesce anche a individuare magari prima il problema di una macchina, spiegarlo meglio al proprio ingegnere, e quindi è una cosa che non tutti i piloti hanno, però è una qualità che viene spesso ricercata dai team. E infatti nell'epoca della Formula 3 avevo fatto d'estate un periodo fisso in officina nella mia squadra, l'RP Motorsport, perché era periodo di revisione, quindi venivano smontate tutte le macchine, rimontate, e quindi lì mi sono un po' anche imparato e studiato bene le componenti meccaniche, come funzionavano, ammortizzatori, molle, barre, differenziali, e quindi è una cosa che mi è servita molto poi negli anni successivi.
Anche questo è un segnale ulteriore dell'impegno e della dedizione che hai messo, che stai mettendo nel proseguire la tua carriera professionista. Come si leggono i dati della telemetria con gli ingegneri? Indicativamente cosa viene tracciato e come si leggono per poi andare ad apportare modifiche sulla vettura?
Allora, con le telemetrie moderne abbiamo tantissimi valori che vengono registrati, si può analizzare sia la guida, quindi capire magari comparandosi con un giro più veloce dove si perde, in quali curve, come migliorare e il perché magari si sta perdendo. Quindi abbiamo questi grafici che vanno a indicare la velocità, l'utilizzo dell'acceleratore e del freno, che sono fondamentali per lo studio della tecnica di guida. E poi invece abbiamo anche tutta una parte di valori vitali della macchina che servono per capire il funzionamento, come possono essere le compressioni degli ammortizzatori, le torsioni, anche i valori, diciamo, classici della macchina, come le temperature del cambio, dell'olio, dei freni, dell'acqua, e quindi tramite la telemetria il pilota, ma anche l'ingegnere, possono monitorare tantissimi valori utili a migliorare il setup e a controllare che comunque non ci siano anomalie a livello vettura.
Nel campionato Blank Pen Sprint Series che tu hai fatto fino a 2 anni fa, avevi una BMW Z4 GT, corretto?
Esatto, sì, sì.
E in quel campionato corrono auto che sono supercar, diciamo, c'è l'Audi R8, c'è una Bentley Continental GT, ci sono delle Ferrari, delle Lamborghini, McLaren, una Mercedes AMG SLS. Come si posiziona la BMW Z4 in confronto a queste altre auto che sembrano delle supercar? E la Z4 è sicuramente un'auto sportiva, però nell'ottica di chi non è esperto di auto non è sicuramente una supercar come le altre che abbiamo citato, però poi se la gioca dignitosamente in pista con tutte queste altre. Ci spieghi questo, come funziona?
Allora sì, il bello proprio del campionato Blank Pen è che si sfidano ormai praticamente tutti i marchi costruttori di vetture sportive, e quindi si ha questa bellissima competizione di tantissime macchine, e ovviamente non tutte le macchine vanno uguali, e quindi a inizio anno viene fatto il cosiddetto BOP, che sarebbe un Balance of Performance. Quindi le vetture vengono testate da un pilota della FIA che in base ai dati che rilevano, alle velocità sul giro, attribuisce delle zavorre ad ogni vettura e dei restrittori per i motori, questo per cercare di livellare le prestazioni tra le macchine. La Z4 nello specifico era un'ottima macchina a livello telaistico, perché essendo piccola aveva anche un'ottima aerodinamica, aveva delle ottime velocità in curva e di percorrenza e di staccata, pagava soltanto un po' a livello motoristico, avendo un motore abbastanza piccolo di cilindrata, sia in velocità massima ma soprattutto in coppia pagava un po' rispetto magari alle velocità che raggiungevano Ferrari, McLaren e soprattutto anche Bentley, che invece dal punto di vista motoristico ha un ottimo motore, e quindi diciamo che ogni vettura ha le sue caratteristiche, sui punti forti, sui punti deboli, e in base anche un po' al BOP che viene scelto circuito per circuito, ci sono dei circuiti più favorevoli a determinate macchine e altri ad altre vetture.
Mi hai risolto un dubbio gigantesco che avevo, quindi grazie per avermi precisato questa questione del livellamento delle varie vetture, perché ogni volta che vedevo queste gare mi chiedevo come McLaren, Lamborghini, Bentley, Ferrari potessero competere con un'auto che comunque è sportiva, però si può vedere tutti i giorni in strada. Qual è il consiglio che più ti ha aiutato nella tua carriera e l'insegnamento maggiore che ti ha dato il tuo sport?
Allora, come insegnamento è il fatto di dedicarsi al 100% a una propria passione, e se lo si vuole far diventare un lavoro, dedicare veramente anima e corpo, trascurando anche magari cose che soprattutto in gioventù possono allietare. Io soprattutto nel periodo in cui correvo in Formula 3 GP3, che dal punto di vista anche sia fisico ma di impegno mi richiedeva molto, ho dovuto rinunciare, diciamo, quelli che potevano essere i classici divertimenti dei giovani, quindi magari uscire la sera, dovevo cercare di andare invece a letto presto nei giorni precedenti alla gara, prepararmi sempre al meglio, e quindi ho rinunciato a molte cose. L'ho fatto volentieri perché comunque era una cosa a cui ci tenevo molto, quindi mi ha insegnato anche questo tipo di dedizione al lavoro, quindi mi è servito molto, diciamo, è stata un'ottima scuola guida per la vita in generale.
E che consiglio ti senti di dare a chi invece vorrebbe fare il pilota professionista o avvicinarsi al mondo delle corse?
Allora, il mio consiglio personale è quello di, se non si fa parte di quel mondo, quindi non si ha subito piena conoscenza delle dinamiche dei team, dei campionati, prendersi veramente un momento di riflessione per analizzare bene tutti i vari fattori, e o nel caso anche parlare con una persona che può essere del settore e farsi aiutare in questo senso, per cercare di fare le migliori scelte possibili in ogni momento, perché è un mondo dove è molto facile prendere delle direzioni sbagliate, fare delle scelte errate, e essendo appunto uno sport anche dal punto di vista economico dispendioso, non ci si può permettere passi falsi, quindi cercare di, magari tramite appunto qualche persona fidata dell'ambiente, di farsi consigliare in questo senso e di fare un percorso ben stabilito con delle tappe precise e cercare di seguirlo. Quindi questo è quello che, diciamo, dopo un po' di anni mi sarebbe piaciuto anche avere all'inizio della mia carriera.
Grazie Davide, sei stato gentilissimo e molto trasparente su uno sport che è una passione per molti, ma pochi hanno poi la fortuna di poter fare, e quindi ci hai dato davvero una panoramica trasparente e molto interessante sul tuo sport. Volevo farti un'ultima domanda che è un mio dubbio da quando noi ci siamo conosciuti, quindi quando tu non corri nei campionati accompagni in pista chi vuole provare una guida con la Lotus e fai un primo giro di pista come pilota e il cliente e il passeggero, e poi ci si cambia di posto, tu diventi il passeggero e il cliente porta te in pista, come è successo nel mio caso, dove siamo andati insieme a Monza e eravamo lanciati a 220-230 all'ora sul circuito, su questa Lotus Exige. E la mia domanda quindi è: come fai a fidarti di un perfetto sconosciuto, come potevo essere io ad esempio, che ti porta in pista a velocità elevate e tu non hai alcun modo di reagire e chissà cosa può succedere? Come fai ad avere questa tranquillità?
Ma diciamo che mi sono sia un po' abituato con il tempo, perché ormai è 2 anni che lavoro come istruttore sia a Monza con questa Lotus Exige, principalmente con Porsche per quanto riguarda tutti i corsi di guida sportivi, e quindi mi capita di fare molte giornate nei principali circuiti d'Italia come Monza, Mugello, sempre come passeggero, ed è un'attività che innanzitutto mi piace, perché stare in pista comunque su una macchina mi emoziona sempre, che sia io a guidare o anche come passeggero. In più ho scoperto anche un po' il piacere di insegnare, e quindi soprattutto nei corsi magari dove come nel tuo caso abbiamo fatto una sessione abbastanza lunga, mi piace cercare di trasmettere subito all'allievo che è con me i principi, diciamo le tecniche di guida, e vederlo anche progredire giro dopo giro. Onestamente non è sempre facilissimo, perché a volte un po' di paura c'è, però comunque i circuiti di oggi hanno delle strutture molto sicure, quindi a meno di avarie della macchina, diciamo, sento sempre di essere comunque nel controllo della situazione, e in base anche a come guida l'allievo riesco a capire se mi posso fidare al 100% anche di alcuni tipi di staccate, o se magari intervenire un po' più io e cercare di guidarlo un po' di più nella guida. Però diciamo sì, è una cosa che si impara anche con l'esperienza.
Bene, grazie ancora per tutti i consigli che mi hai dato alla guida e mi hanno permesso di migliorare un po' giro dopo giro. David, ti faccio un enorme ringraziamento e un grande in bocca al lupo per la prosecuzione del tuo campionato di quest'anno. Ho iniziato a seguirlo e adesso seguirò tifando per te tutte le prossime tappe.
Grazie a te, grazie dello spazio e buona serata.
Che grande esempio di determinazione che possiamo imparare da David Fumanelli, un ragazzo che ha definito in modo chiaro qual era il suo sogno e l'ha raggiunto senza preoccuparsi di quelli che potevano essere sulla carta eventuali svantaggi, come il fatto di non appartenere, di non provenire da una famiglia di piloti professionisti, o di aver iniziato tardi e non da bambino come fanno tanti altri piloti. Sul sito di Talent Bay trovi tutti i link e le risorse che abbiamo menzionato in questo episodio, come ad esempio la Renault Sport RS1, che è la vettura da competizione che guida David, e diverse fotografie con Alex Zanardi, Michael Schumacher e la sua prima gara sul circuito di Monte Carlo. Vai su thetalentbay.com/episodio7. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Talent Bay e di aver trascorso un po' di tempo con noi. Se ti è piaciuto, non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici che possono essere appassionati di corse o di sport, e non dimenticare di registrare il tuo indirizzo email su thetalentbay.com, così rimarrai informato per tutte le prossime interviste che usciranno con altrettanti personaggi di successo e di talento. Grazie e a presto.